Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani.
Non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'anima. Chi sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla conoscenza di essa o che ormai è troppo tardi, è come se andasse dicendo che non è ancora il momento di essere felice o che ormai è passata l'età. Da giovani come da vecchi, è giusto che noi ci dedichiamo a conoscere la felicità per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in virtù del grato ricordo della felicità avuta in passato e da giovani irrobustiti in essa per prepararci a non temere l'avvenire. Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c'è, tutto abbiamo. Altrimenti, tutto facciamo per averla.
È l'incipit di uno dei testi più celebri della filosofia, la lettera di Epicuro, che è considerato da alcuni il Buddha occidentale, all'amico Meneceo. E anche noi oggi, come anticipato, parliamo di felicità. Naturalmente non troveremo la formula, probabilmente non arriveremo neppure a un significato condiviso, nessuno può dire che cosa sia davvero la felicità, ma provare a misurarsi su una domanda a cui tante menti hanno provato nei secoli a dare una risposta è un esercizio che secondo me male non ci fa. Allora, 800 24 00 24, un numero verde per raccogliere pensieri, suggestioni, ricordi e riflessioni sul tema. Alla ricerca della felicità. Deborah, ti togliamo così questa ultima parte di Cuore Denari. Chi sì. di noi, d'altronde, non cerca, non si augura di essere felice? E chi di noi, nonostante gli insuccessi, le difficoltà, smette di provarci, di riprovarci ancora attraverso delle strade diverse, a volte sono ingarbugliate, torniamo indietro, inciampiamo, a volte sono strade contorte che a volte ci portano lontano perché pare che noi siamo irresistibilmente orientati a cercare la felicità dove non c'è, ma noi ci rimettiamo in cammino e oggi vi diamo anche un bel sostegno perché in linea con noi è venuta a trovarci Roberta Bortolucci, consulente aziendale, formatrice, che insegna o meglio motiva le persone a imparare la felicità, è autrice di un libro che io vi consiglio, a me è piaciuto molto e poi vi racconterò perché, che si intitola Imparare la felicità. Abbiamo molte risorse per riuscire a rispondere alle difficoltà della vita e del lavoro. Franco Angeli Editore, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Siamo molto contenti di averla qui con noi e con noi c'è anche, come abbiamo anticipato, Maria Giovanna Luini, un medico, una scrittrice. Tu poesie non ne hai ancora scritte, vero?
Per fortuna no. Per fortuna dei lettori, non mia.
È una consulente aziendale formatrice per trattare un tema molto difficile, dottoressa Bortolucci, perché lei si occupa di qualcosa che non riusciamo neppure a definire. Se chiedessimo a tre persone diverse, ma intanto lo facciamo, per favore, partecipate, una definizione di felicità, molto probabilmente ci darebbero tre letture, tre risposte differenti, perché quello che fa felice me probabilmente non fa felice Deborah o Giovanna o non fa felice Carmelo che è tornato a trovarci, intanto lo salutiamo, vedi che è tornato come le rondine a primavera.
È felice di vederci tutte le mattine.
Roberta Bortolucci.
Ma è vero, perché non esiste una definizione della felicità. La felicità in realtà è una lente con la quale noi interpretiamo positivamente la realtà. È uno stato mentale importantissimo perché ci influenza direi a 360 gradi il modo in cui approcciamo gli altri, come leggiamo le cose che accadono, ma anche come reagiamo agli ostacoli, i sogni, i desideri che coltiviamo. Però sono occhiali molto personali, ognuno ha i suoi occhiali della felicità.
Allora, diteci i vostri. Intanto anticipavo, ho fatto vedere anche a Giovanna, il libro di Roberta Bortolucci, perché sono stati scritti, soprattutto in questi periodi, molti saggi, molti libri sulla felicità, metodi che spopolano. Io rimango sempre un po' scettica, perché è un tema talmente personale, talmente che mutevole, perché ho aperto il libro di Roberta Bortolucci e Deborah, ci sono gli esercizi, quelli che piacciono a noi, concreti, esatto. Concreti.
Infatti. Intanto, cioè, copertina meravigliosa con i girasoli, bellissima. Posso dire.
Tornasolei, esatto, magnifica, gialla. E poi il sottotitolo, abbiamo molte risorse per riuscire a rispondere alle difficoltà della vita e del lavoro, perché dedica anche, ecco, proprio un capitolo, bellissimo, alla felicità sul lavoro, perché quelle 8 ore che passiamo al lavoro sono determinanti per la qualità e il nostro equilibrio. Ma ci sono tantissimi esercizi pratici, concreti, quelli che ci fanno proprio prendere carta e penna e riflettere su questo tema. Ad esempio, uno che vi propongo, poi c'è alla fine del libro, disegnate la vostra casa della felicità, ce lo spiega, iniziamo dall'ultimo, ci spiega poi come riusciremo a fare questo disegno alla fine di questa puntata, Roberta?
Beh, certamente, facendo gli esercizi e seguendo un po' il percorso che ho rappresentato in questo libro, alla fine permetto ad ognuno di andare a delineare quali sono gli indicatori della propria felicità. Siccome la felicità è una cosa molto personale, ognuno ha i suoi indicatori. Pian piano andandoseli a cercare, non è una cosa immediata, bisogna un po' mettersi lì, cancellare, riscrivere. Ed è fatto a piani. Nel primo piano ci sono gli obiettivi che ci siamo dati per raggiungere la propria mission personale, nel secondo ci sono le competenze, nel terzo ci sono gli step, fino a quando uno non arriva, dopo averli compilati tutti, al tetto, e quindi riesce a definire fino in fondo quali sono i propri indicatori della felicità.
Intanto volevamo così far arrivare a casa di tre di voi il libro di Roberta Bortolucci.
Bene.
E allora abbiamo detto, beh, dobbiamo però legarlo a un domandone. E l'ho chiesto direttamente all'autrice. Roberta, vuole raccontarla lei la domanda, proporla lei la sfida di oggi, che sembra che non abbia nulla a che vedere con la felicità. Perché parla?
Parla della...
Lampadine.
Parla di lampadine, sì. Thomas Edison.
Sì.
Inventò una lampadina.
Sì.
Che noi tutti conosciamo e che usiamo tutti.
E ci rende felici, perché quando va via la luce, che dobbiamo scendere giù in cantina, devo dire, ecco,
poi è fondamentale.
Capita sempre quando ci sono gli amici che vengono a cena, eccetera, poi nessuno vuole andare giù, tocca sempre a me, a casa mia, vabbè, comunque, Edison e la felicità, che c'entrano?
Allora, la domanda è questa, Thomas Edison, per costruire questa lampadina, quanti esperimenti ha dovuto fare? 50, 100 o più di 1000?
800 24 00 24, tre libri di Roberta Bortolucci per imparare la felicità. Intanto, Giovanna, primo giorno di primavera, giornata mondiale della felicità, ma cadono tutti in un giorno sbagliato, un giorno difficile, questo vedi è già allenante. Il lunedì, chi di noi si alza con quell'umore? Non siamo tanto felici al lunedì,
no.
Si riprende a lavorare, questa è una cosa straordinaria, perché chi ha lavoro ha un tesoro, soprattutto, ecco, quindi... Ma ci sono tante ragioni perché il lunedì ci pare una giornata un po' difficile, e la ricerca ci dice che effettivamente la nostra salute, il nostro cuore in particolare, al lunedì fa un po' di fatica. Perché, Giovanna?
Ma il lunedì reintroduce, dopo una breve pausa, che però è stata importante, un ritmo imposto, e reintroduce anche pensieri, movimenti, una maggiore fretta, se vogliamo dire così. E i nostri ormoni devono un po' funzionare a richiesta piuttosto che funzionare in modo armonico, come invece accade nelle giornate che sono un po' più libere, o nelle giornate nelle quali possiamo esprimerci senza troppi obblighi. E allora il cuore è sottoposto a forti prestazioni che sono sia di origine emotiva. Noi sappiamo che le emozioni muovono molto l'attività del cuore, perché si produce adrenalina, insomma,
certo.
Esistono dei motivi fisici, ma sia anche meccanici, cioè dobbiamo correre di più, abbiamo più appuntamenti, mettiamo tutto insieme e ecco che la salute ha qualche problema il lunedì. C'è anche da dire che a volte la domenica,
certo,
ci si comporta in modo non propriamente sano, e quindi i problemi,
certo,
vengono fuori il lunedì. Quindi questo va detto.
Allora, 800 24 00 24 per intervenire su Edison, oppure per raccontarci. Non ha senso, lo so, dare una definizione della felicità. Potremmo dire una, nessuna, 100.000, non ci aiuta, ma potrebbe essere invece interessante anche raccogliere il punto di vista di chi ci sta ascoltando. Lo stiamo condividendo con voi, con Roberta Bortolucci e con Giovanni da Biella, che ha chiamato il nostro numero verde. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buona felicità.
Grazie.
Volevo dire che la felicità non è una condizione perenne, né tantomeno si può creare, è un attimo. E quell'attimo si può cogliere nel momento in cui, guardandoci intorno, senza una ragione specifica, ci viene un sorriso. Quello è un attimo di felicità.
E lei ce ne ha regalato uno, perché ricordiamo quell'attimo, oggi magari c'è stato, l'abbiamo già vissuto, ne vivremo altri nel corso della giornata, in cui abbiamo raccolto un sorriso, qualche cosa che ci ha fatto stare bene, un modo, Roberta Bortolucci, diverso, nuovo, un altro paio con cui vedere la realtà, perché questo è un po' il messaggio.
Sì, devo dire che l'ascoltatore ha detto una cosa molto giusta. E bisogna sgombrare anche il campo da equivoci. Imparare la felicità, essere felici, non vuol dire essere sempre felici, non vuol dire andare in giro con gli occhi foderati di prosciutto, va tutto bene, che bello, eccetera, ma vuol dire trovare quegli strumenti per cui, quando hai momenti di difficoltà, e la vita è fatta di difficoltà, di momenti di difficoltà e momenti belli, quei momenti durano meno, e quando sono passati i tuoi momenti di ricchezza e di felicità durano un po' di più.
Allora, noi mettiamoci al lavoro, perché lei nel suo libro non dà proprio delle ricette, ma utilizza le tecniche del pensiero positivo e del mindfulness, trasforma proprio il lettore, mi piace, in cercatore di felicità. Allora, se partissimo, Bortolucci, a individuare quello che ci allontana dalla felicità, dato che non possiamo dire quello che ci rende felice?
Un po' più facile. Perché la prima
anche
cosa
questo ci rende felici, trovare un po' magari delle cose che riusciamo a raggiungere poco a poco?
Sì,
ecco.
Ed è più facile definire innanzitutto la prima cosa da fare, che è renderci conto di quanta negatività introiettiamo ogni giorno, i pensieri negativi.
Ci fermiamo qui. Hanno dei pensieri negativi le borse?
Oggi un pochino sì,
ecco, vedi, adesso poi
lì lunedì hanno cominciato la settimana un pochino di malumore. A tra poco.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari.
Lei è felice?
Sì, senza dubbio.
La pacata sincerità del suo tono non lasciava adito a dubbi. E questa sincerità si rifletteva anche nell'espressione degli occhi. Ma la felicità è un obiettivo ragionevole per la maggior parte della gente? È davvero possibile?
Sì, credo che la felicità si possa ottenere addestrando la mente.
Dalai Lama con Howard Cutler, l'arte della felicità. Tutti la cercano, molti la studiano, alcuni la insegnano. Sì, oggi parliamo di felicità in occasione della giornata mondiale, perché è una giornata importante, perché questo dimostra che tutti i paesi devono tendere a cercare e realizzare la felicità in ogni campo sociale ed economico. Ne stiamo parlando oggi con Roberta Bortolucci, autrice di Imparare la felicità, Franco Angeli Editori, Deborah Rosciani, che ci ha appena letto I mercati che non erano tanto felici.
No, però
ma
io sono
così
felice di essere qua, quindi direi che
e Giovanna Luini. Giovanna, abbiamo anche parlato di felicità con un grande poeta.
Sì,
che
sì.
Deborah, Davide per farci Rondone felice, ci ha regalato, sì, in questa giornata.
Grande dono. Devo dire che questa mattina, quando ho lanciato su Facebook la presenza qui con voi, ho parlato di giornata della felicità, ho visto tanta ironia, soprattutto da parte dei miei colleghi scrittori, che ci tengono moltissimo a far vedere che loro sono di moda, quindi sono depressi, maledetti, oscuri e nel buio. In realtà la ricerca della felicità è la più profonda tra tutte le ricerche, e che sia l'ONU a promuovere questa giornata dice molto. Abbiamo sentito Davide Rondoni con quale tono ci ha parlato di poesia, con quale tono ci ha invitato a essere liberi, a scegliere liberamente. Quindi a me dispiace per l'ironia che ho letto, perché non c'è comprensione di quanto la felicità faccia anche per la nostra salute fisica.
Fisica e psichica.
E psichica,
naturalmente.
Questo va da sé, certo.
Allora, Roberta Bortolucci, eravamo arrivati a quello che ci allontana dalla felicità, che sono i pensieri negativi. Su Facebook a venerdì abbiamo postato proprio un esercizio suggerito da Roberta Bortolucci. Per chi non l'avesse letto, chiedo a Roberta di raccontarcelo rapidamente. Facciamo. Dottoressa Bortolucci?
Pronto?
Sì.
Scusi,
dicevo,
non sentivo nulla.
Ecco, dicevo che a proposito di pensieri negativi, abbiamo postato su Facebook proprio venerdì, prima del weekend, un esercizio che è molto utile. E
sì.
Cioè, vogliamo descriverlo per chi magari non ci avesse seguito sui social? Sì.
Allora, la cosa fondamentale da capire è rendersi conto di quanti pensieri negativi produciamo in un giorno. Allora, ogni volta che vi viene un pensiero negativo, e stiamo attenti perché le ricerche ci dicono che l'80% dei nostri pensieri è negativo, quindi è molto normale se avete dei pensieri negativi, prendete e mettete via un euro.
Sì.
Perché vi faccio fare questo esercizio? Perché nel giro di una settimana vi accorgerete che avete messo via un gruzzolo con il quale potete portare qualcuno a cena. Vi renderete conto, toccherete con mano, addirittura toccherete con portafoglio, cosa vuol dire ogni giorno introiettare negatività. Gratuita, chiaramente. A questo punto sarete molto più attenti dei vostri pensieri e vi accorgerete molto di più quando vi arriva un pensiero negativo e sarete in grado di allontanarlo.
Vedi, è proprio un tema, Deborah, alla
la cuore,
cuore denari, e denari.
A meno che non voglia portare a cena Nicoletta e Giovanna e anche la dottoressa Bortolucci. Quindi...
Portiamo anche lei. Quindi, pensieri negativi. Prendiamo consapevolezza dei pensieri negativi che affollano la nostra mente. L'80% dei pensieri che ci passano per la testa sono negativi. Riducono la nostra autostima, ci fanno pensare a delle tragedie più o meno gravi, più o meno imminenti. E questo naturalmente non ci aiuta a indossare quel famoso paio di occhiali, anche Alberto Pellai ne parla, che ci aiutano a metterci nella condizione di vedere la felicità, no? Vedere la vita con altri occhi, anche quando ci sono delle difficoltà. Bortolucci.
Sì, la vita non è mai semplice e quando la vita ci pone delle difficoltà, ci pone delle esperienze negative, quello che si può fare è mettere in campo la resilienza. La resilienza è la capacità di rialzarsi dopo una caduta. Nei momenti veramente difficili della vita, grandi dolori, insuccessi, eccetera, dobbiamo un po' prenderci per mano, dobbiamo volerci bene. Questa è una caratteristica fondamentale, direi che sono le fondamenta della casa della felicità comunque, volersi bene. E quindi incominciare prendendoci per mano a, per esempio, ricordarci le piccole cose che ci fanno star bene, andarle a cercare di nuovo, non so, se ci piace andare al cinema, andarci, anche se forse non ne avremo nessuna voglia, però riaccompagnarci nelle cose che ci fanno stare bene, aiutare la mente a trovare degli appigli per rasserenarsi, un po' quello che faremmo poi in realtà con il nostro migliore amico se fosse in difficoltà.
Tra poco andiamo da Bruna, ma a pagina 87 del suo libro leggo un esercizio che io ho provato a fare proprio domenica, alla ricerca della felicità. Scrivete una lista. Quali sono le cose, oggetti, materiali, che mi fanno sentire felice? Quali sono le persone che mi fanno sentire felice? E perché? Scrivete accanto ogni nome il motivo per cui quella persona e non altri vi regalano questa sensazione. Potete scrivere anche il nome mio e di Deborah.
Certo.
Intanto che ci pensate, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme con Bruna, con il nostro Edison, con Giovanna Luini, perché a coltivare la felicità, a impararla, andare a riagganciare... È un esercizio straordinario anche per la nostra salute, quindi cuore e denari e felicità, voilà.
Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Cuore e denari.
Eccoci qua, siamo tornate in linea con noi per parlare di felicità nella giornata mondiale indetta dall'ONU. C'è Bruna che ci chiama da Milano. Buongiorno Bruna, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi e sono molto contenta perché la dottoressa ha anticipato un po' quello che volevo dire io, dove appunto sono profondamente convinta che tutte le persone ricordano sempre tanto, soprattutto le cose negative. E allora fare anche semplicemente uno sforzo mentale, anche un elenco mentale di dire ma cavolo, ma mi saranno capitate delle cose belle nel momento in cui c'è il momento di sconforto, e farsele venire in mente secondo me è molto utile. E poi volevo riagganciarmi, se posso rubare ancora un minuto, a una cosa che è stata detta poco fa, dove i latini dicevano mens sana in corpore sano, ma vale proprio anche il contrario, per cui il corpo, sì, per stare sano deve avere una mente equilibrata e felice, se no viene il mal di pancia, il mal di testa, la cistite, di tutto e di più.
E, ecco, poi, e poi dobbiamo parlarne a cuore denari, ma poi mi dicono no, se parli di malattie...
Curarle che costano.
E che costano. Domani tra l'altro parleremo dei nuovi LEA. Dei ci nuovi sono LEA, delle, sì, delle cose che gratuite, per cui vi aggiorneremo.
Grazie Bruna.
Giovanna, grazie intanto a Bruna, è vero.
Sì, è molto vero. La mente che, come dice il Dalai Lama, può essere controllata e governata, è una forte componente della nostra salute. E l'equilibrio o il disequilibrio mente-corpo fanno molto. Ormai ci sono molte entità patologiche, molte malattie che hanno una relazione riconosciuta con lo stato della mente, che non vuol dire essere sempre lì a ridere sulle nuvolette senza vedere cosa accade nella vita, ma scegliere il punto di vista è possibile, soprattutto scegliere ciò che noi, l'avete appena detto, io sono d'accordo, interiorizziamo.
Certo.
Ci facciamo troppo male a volte. Il sistema immunitario risponde moltissimo ai nostri livelli di stress e soprattutto ai nostri livelli di tristezza. Tristezza e rabbia possono ridurre le difese immunitarie in modo evidente e concreto. Quindi dovremmo pensare che la mente si può, la mente è nostra, la possiamo controllare, la possiamo allenare ed educare.
Possiamo proprio imparare, sì, la felicità, perché se pensiamo che la felicità venga da fuori, invecchiamo infelici. Esatto. Diciamola così, dottoressa Bortolucci.
Sicuramente la felicità è quella che io chiamo la felicità con la data di scadenza.
Mi piace.
Nel senso che acquistare un abito, una macchina, pensare che ci siano persone che ci rendono come se avessimo una bacchetta magica felici, può essere vero, nel senso che riconosco che magari comprare un abito e una macchina può rendere felici, però è per un periodo molto breve. La felicità che bisogna andare a cercare è una specie di tesoretto che ognuno ha dentro di sé e che può utilizzare quando ha bisogno, non dipende dagli altri, non viene da fuori, è una maniera positiva di utilizzare i propri pensieri e di leggere la vita.
Dottoressa Bortolucci, abbiamo detto che la felicità è un tema a cuore denari, eh? E la felicità, lo sappiamo, è fondamentale anche per il lavoro e nel posto di lavoro, perché come viviamo in quelle 8 e oltre ore incide e condiziona la nostra sensazione di felicità. Tra l'altro è un lavoro molto caro a cuore denari, e anche a lei che va nelle aziende a insegnare alle persone a essere felici, perché la felicità rende... Non solamente per la nostra salute, per il nostro equilibrio, ma rende anche in termini di produttività.
Assolutamente sì. Il nostro cervello, quando siamo felici, produce dopamina e serotonina. Sono due ormoni che ci fanno essere più creativi, ci aiutano nella gestione dello stress, aumentano la lucidità mentale. Quindi siamo sicuramente più produttivi, più innovativi. Inoltre è chiaro che le persone felici creano un ambiente di lavoro molto più sereno e collaborativo, si è più disponibili ad ascoltare anche le opinioni degli altri, si comunica meglio. Pensate di entrare in un ufficio dove le persone sorridono e entrare in un ufficio in cui le persone si lamentano e sono triste. Voi dove vorreste andare a lavorare?
Beh, certo. In quelle sorridenti che ti accolgono, è inevitabile, no?
Direi di sì. Proprio così, quindi... anche portare all'interno delle imprese la capacità delle persone di utilizzare i propri pensieri in maniera positiva aiuta fortemente proprio il business aziendale.
Allora, abbiamo fatto il domandone legato ad Edison, ma la ragione
c'era
perché insomma noi dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi, allontaniamo i pensieri negativi oppure li guardiamo con altri occhi, monetizziamo, così portiamo poi a cena la persona che ci rende felice.
O le amiche.
O le amiche, può essere un amico, può essere un fidanzato, può essere un poeta magari, invitiamo Rondoni. Meloni con noi, perché questo esercizio, questa domanda ci riporta a un termine che viene spesso utilizzato soprattutto in questi anni nelle trasmissioni in cui si parla di salute, di benessere, che è resilienza, cioè la capacità di risollevarsi, di vivere una situazione che non è ottimale, anche negativa, ma di viverla e, imparando da questa situazione qualche cosa, e quindi tirando fuori delle risorse che proprio questa situazione ci permette di conoscere, il che non vuol dire che noi ci auguriamo di perdere il lavoro, di ricevere una diagnosi di una malattia, però ci sono delle situazioni in cui ci misuriamo con noi stessi e sappiamo coltivare degli atteggiamenti che ci traghettano in un'altra dimensione, ci guardiamo con degli altri occhi. Dottoressa Bortolucci.
Sì,
è corretto, non lo so.
No, è perfettamente corretto. E in realtà la felicità passa attraverso il volersi bene, l'autostima, un pizzico di autoironia. Noi ci siamo costruiti nel tempo una sorta di genitore interno a cui noi non andiamo mai bene, che ci vorrebbe perfetti, è quella vocina, per capirci che quando ci guardiamo allo specchio ci trova mille difetti, mille cose che non vanno. È chiaro che un minimo di autocritica nella vita ci mancherebbe, ci vuole, ma noi esageriamo, quando facciamo un errore ci diamo degli stupidi, degli incapaci, ci insultiamo. Questa è una cosa che io spingo molto sul mio lavoro: smettete di trattarvi male. L'errore è un fatto e non è una persona. Avete fatto una cosa sbagliata, non siete una persona sbagliata. Il giochino di Edison era proprio questo. Edison, che a questo punto posso dirlo, fece sicuramente.
Sì, poi il numero poi ce lo dice Marco.
Perfetto.
Però era per spiegare un po' il senso del,
ecco,
di questa domanda.
Edison fu intervistato e gli chiesero come mai lui riusciva ad andare avanti dopo aver fatto tanti fallimenti. E lui rispose: io non ho mai sbagliato, ho trovato mille maniere in cui non si fa una lampadina. E io ritengo che questa frase la possiamo girare alla vita nostra quotidiana. Quando sbagliamo, proviamo a dirci, invece di dirci sono stupida, ho sbagliato, cosa ho mai fatto, proviamo a dirci ho trovato una maniera in cui non si fa, memorizziamo, non lo facciamo più, ma andiamo avanti.
Ci piace, eh? Ci così piace. Veniamo, verrebbe da dire, posso venire un po' in braccio? Giovanna.
Stavo pensando alle persone che soffrono per l'amore, perché sono state lasciate. Non hanno niente di male, non hanno niente di sbagliato. Quando veniamo lasciati sembra che ci sia la tragedia perché noi non andiamo bene. Ma no, è stata solo un'occasione per vedere che il prossimo amore sarà migliore. E poi comunque si accetta, si va avanti e verrà sempre qualcosa di meglio.
Anche sul lavoro veniamo spesso bacchettati, strapazzati, magari no, descritti come degli incapaci o delle persone che non riescono mai a cogliere la cosa fondamentale. E lì è anche lì, come per l'amore, è dura ricostruire. Perché più ti bacchettano, più la tua autostima si sbriciola, è difficile poi essere creativi, produttivi e quant'altro.
Sì, sono richieste prestazioni a volte un po' fuori portata. Ridurre l'autostima di chi lavora con noi non è una buona idea.
Allora, imparare la felicità. Marco da Modena, in un secondo. Edison, quante volte ha provato? Più di?
Più di 1500.
Evviva! Bravo Edison, e anche noi, continuiamo così. Grazie a Roberta Bortolucci, autrice di Imparare la felicità, nella giornata mondiale celebrata, la celebriamo anche noi. Siate felici. E tornate a trovarci.
E felicemente domani riascoltate Cuore Denari. Buona giornata.
Ciao. Buona giornata.